Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey.
La stagione avanza, i soffi tiepidi dell'aprile, gli zefiri primaverili, scrive Thursumbeg, hanno ormai calpestato i soldati dell'inverno, i cavalieri del freddo. La primavera ha ormai indossato il suo manto multicolore. Aprile è il mese più crudele, dicevamo. Lo è per i bizantini, perché i turchi avanzano. I loro cannoneggiamenti scavano delle brecce nelle grandi mura. Le scavano, come abbiamo visto, non tanto con i proiettili, ma con la vibrazione dovuta all'urto dei proiettili, che magari non colpisce le mura direttamente, ma colpendo il suolo produce una vibrazione che fa sì che questa antichissima, straordinaria meraviglia del mondo, che sono le mura teodosiane, in qualche modo si sgretoli dall'interno. Le bombarde turche sono arrivate l'11 aprile, sono state messe da Mehmet II, tre davanti al palazzo imperiale, cioè nella parte nord delle mura di terra, due davanti alla porta aurea, cioè nella parte sud, e quattro davanti alla porta di San Romano, che è, come vedremo, sarà al centro degli scontri, diciamo a metà delle mura, mentre altre tre sono davanti alla porta di Pigli. Naturalmente stiamo parlando di tutte le bombarde. Quella grande di Urban, il cannone di Urban, è davanti alla porta di San Romano. Nel frattempo, già il 4 aprile, Mehmet ha assegnato i comandi e i tratti di pertinenza. A nord, dalle colline dietro Galat fino all'intersezione nord del Corno d'Oro, cioè all'altezza della Xiloporta che abbiamo già menzionato, Saganos Pascià, il falco, il più bellicista e più legato anche a Mehmet del suo stato maggiore. A ovest, mura di terra, abbiamo Karaca Beg, altro grande generale, con le truppe di Rumelia, cioè con gli occidentali, che tiene, presidia il tratto dalla Xiloporta alla porta Karisi, mentre Khalil Pascià e Mehmet stesso, con i giannizzeri e la cavalleria del seguito, vanno dalla porta Karisi alla porta di Poliandriu. Ishak Pascià, con i suoi regolari anatolici, dalla porta di Poliandriu alla porta Aurea. A questo punto la radio è un mezzo meraviglioso, mi piacerebbe tanto che voi aveste sotto gli occhi una bella mappa, una bella piantina, però vi consolo, perché per quanto siano stati fatti tanti studi, sia proprio sulla battaglia di Costantinopoli, sia sulle sue fortificazioni, non c'è una mappa che vada d'accordo con l'altra. Ancora oggi abbiamo dubbi sui nomi delle porte e diciamo su dove fossero effettivamente collocati. Perché questo? Perché intanto i bizantini stessi avevano diversi nomi per le porte, nomi che risalivano all'antichità, quella tradizione che mantenevano, e nomi invece moderni, popolari, demotici, modi di dire. Poi ci sono gli occidentali, che a loro volta hanno altri nomi, che chiamano in modi diversi gli stessi punti di riferimento, le stesse porte, e poi anche all'interno della comunità occidentale i veneziani li chiamano in un modo, i genovesi in un altro, i mercanti hanno il loro gergo. Insomma, poiché il mosaico delle fonti, che per fortuna è vastissimo, perché molti si salvarono e vedremo perché e come, però il mosaico delle fonti è vasto, è variegato e multiforme, così gli studiosi sono finora impazziti per incrociare le informazioni. Abbiamo sicuramente delle carte più o meno ormai attendibili, ma non attendibilissime. Comunque, voi immaginatevi un triangolo, come se lo immaginava la notte sognando Mehmet II, un triangolo in cui la parte cruciale delle fortificazioni è il lato sinistro, il lato che dà verso l'Europa, il lato delle mura teodosiane, e in cui gli altri due lati sono lati di mare, con le mura marittime lungo il Corno d'Oro e lungo il Mar di Marmara. Aprile è il mese più crudele, ma non solo per i bizantini. È vero che il posizionamento delle bombarde crea delle grandi difficoltà ai difensori, ma intanto i difensori sono molto intelligenti. Per esempio, il 18 aprile, che è il giorno, diciamo, dell'attacco più ingente alle mura da parte di Mehmed II, Giustiniani Longo, il protostrator, il capitano di terra, il nobilissimo mercenario genovese di Chio che con i suoi uomini ha assunto il ruolo di capo delle forze occidentali, imbottisce le mura con grandi balle di lana. Pensate, le balle, le gigantesche balle delle navi mercantili, che erano l'oggetto dei traffici, che erano poi la posta, la grande posta ai traffici di quell'istmo strategico che era appunto Costantinopoli. E questo da un lato potrebbe stupire: cosa servono delle balle di lana per difendersi dalle cannonate, appunto, ma in realtà invece ci conferma proprio questo, che il problema non è tanto il punto che i cannoni colpiscono, ma è la vibrazione. Quindi è proprio per attutire la vibrazione che queste mura vengono, per così dire, farcite di balle di lana per attutire le vibrazioni dei colpi. Comunque, dicevamo, è crudele il mese di aprile non solo perché il sultano si trova di fronte dei difensori piuttosto bravi, ma perché due giorni dopo l'attacco del 18, il 20 aprile, subisce una sconfitta navale veramente umiliante da parte di tre navi mercantili genovesi che sono comandate, diciamoli questi nomi di questi eroi minori, sono comandate da Maurizio Cattaneo, da Domenico di Novara e Battesimo da Feliciano. E poi a questi si aggiunge una nave mercantile bizantina proveniente dalla Sicilia e comandata da Francesco Lecanella. Bene, queste tre navi mercantili forzano il blocco del Tagliagole, riescono a ingaggiare e impegnare la sterminata, modernissima flotta turca di Balta Hoglu fino al tramonto, e fra l'altro sono costretti a farlo soltanto perché è calato il vento e quindi si sono trovati lì in mezzo al Bosforo senza saper che fare. La flotta turca è ancorata in una località che si chiama Diplokionion, le due colonne, che sta appunto un po' più a nord sulla sponda del Bosforo verso Adrianopoli. Poi al tramonto però loro resistono, addirittura sconfiggono, e qui si tratta di quattro navi, sconfiggono i turchi, si alza il vento al tramonto e Gabriele Trevisan, capitano di mare veneziano, arriva a Vele Spiegate, le trascina in salvo all'interno del Corno d'Oro. Le perdite turche sono ingenti. Secondo le fonti cristiane più entusiaste, 10 o 12 mila marinai turchi vengono uccisi contro zero perdite cristiane. Si parla di solo 2 o 3 marinai feriti che muoiono nei giorni successivi. Secondo una valutazione più moderata, qui appunto abbiamo un po' tutte le fonti che si fanno eco l'un l'altra in questo momento così di esaltazione, abbiamo Sfranze, il segretario imperiale, il gran logoteta, autore della cronaca forse più importante, anche perché appunto è un testimone oculare, come Critobulo, come Ducas, come Calcondila, i bizantini, ma anche come gli occidentali Barbaro, Niccolò Barbaro, il medico di bordo veneziano, Leonardo di Chio, Dolfin, Pusculo. Secondo la valutazione più moderata dei più tecnici, le perdite turche ammontano a 100 morti e 300 feriti, mentre i cristiani hanno 23 morti e metà degli equipaggi feriti. Ciò non toglie che questa vittoria sia un colpo durissimo per Mehmet, che spinge in mare il suo cavallo, che si bagna il mantello, che si arrabbia. E però non c'è niente da fare. La sua flotta, la sua grande flotta, viene respinta.
Kırıldı kolum kanadım, olmadı tutunamadım. Zor, yokluğum çok zor, alışamadım. Vur bu akılsız başı duvarlara, taşlara, vur sevabına. Sonra gel baksın bağrına.
Avete sentito parlare di una città di cui un lato è terra e gli altri due mare? L'ora del giudizio non suonerà finché 70.000 figli di Isacco non l'avranno conquistata. Così recitava un'antica profezia islamica. Un'altra diceva: essi conquisteranno Costantinia. Sia gloria al principe e all'esercito che compiranno questo. C'era una necessità provvidenziale che si congiungeva con quella geometria astrale di cui abbiamo parlato nella percezione della spiritualità islamica turca. E c'era anche una psicologia curiosa di Mehmet II, che per qualche suo personale motivo era convinto di essere non solo, come abbiamo visto, il secondo Alessandro Magno dal punto di vista della storia del mondo, ma anche su un piano strettamente mistico esoterico il predestinato, colui che la provvidenza aveva prescelto per il supremo trionfo del profeta suo omonimo. Immaginatevi la sua rabbia quando, dopo la sconfitta navale turca del 20 aprile, teme che la profezia sia contraddetta. Però cosa succede? Che una delle massime autorità religiose dell'accampamento, e dovete pensare che ce n'erano tante, almeno tanti preti quanti astrologi, che si chiamava Akshens el-Din, uno sceicco, inviò una lettera di rassicurazione teologica e insieme di esortazione molto pratica a punire i responsabili. E fu così che il 21 aprile, aprile è il mese più crudele anche per gli ammiragli, il grande glorioso ammiraglio Baltaoglu venne sospeso dal suo incarico e fu sostituito con Hamza Beg. Hamza Beg, un gran soldato, un grande marinaio, anche un buon intellettuale, comunque il grande amico e informatore di Critobulo, come abbiamo visto. Fra l'altro gli sta bene a Baltaoglu perché ha manifestato durante il periodo del suo comando una grande crudeltà. Per esempio nelle incursioni che ha fatto sempre in aprile, prima il 12, diciamo tra il 12 e il 18, nel Mar di Marmara, alle Isole dei Principi. E tra l'altro qui abbiamo un'altra manifestazione di eroismo, di eroi sconosciuti. Nell'isola di Principos, che è la più grande delle isole dei principi che si trovano appunto nel Mar di Marmara, c'era una piccolissima fortificazione, tra l'altro in origine monastica, E quando Baltahoglu, quella sosterminata quantità di uomini, sbarca, questi pochi asserragliati nella fortezza non si vogliono arrendere, fin tanto che non vengono ammazzati selvaggiamente uno per uno, e non solo, ma l'intera popolazione dell'isola viene per rappresaglia sterminata. I martiri dell'isola di Principos, altri eroi sconosciuti della caduta o della conquista, a seconda di come vogliamo chiamarla, secondo quella definizione che ha introdotto Stefan Zweig nel suo saggio, racconto, come vogliamo chiamarlo, sulla caduta di Costantinopoli. Stefan Zweig è lo scrittore della Finis Austriae, che appunto con questa sua poetica della nobiltà, della sconfitta e dell'inevitabilità della fine degli imperi esalta in questo suo scritto proprio appunto questi eroi sconosciuti, questi eroi minori, questi eroi senza nome che hanno per qualche motivo imperscrutabile, legato però a un senso dell'onore antico, hanno preferito la morte alla resa di fronte ai turchi. Non solo esonera dal comando Baltahoglu e lo sostituisce con Hamza Beg, ma nella sua rabbia immensa, nella sua frustrazione, Mehmet II comincia a escogitare un'altra delle sue follie, direbbe Isidoro di Kiev, o forse fantasmagoriche trovate. Abbiamo già parlato del suo strano carattere, di questo giovane padiscià ventenne che forse era un genio, forse era un megalomane, che comunque era sicuramente affetto da delirio di onnipotenza. Ora, fino a quel momento, e nonostante la gigantesca, diciamo anzi maniacale profusione di uomini, mezzi, innovazioni tecniche, alcune fantascientifiche, i suoi programmi e la sua stessa strategia erano stati tutti contraddetti dai fatti. Questo non lo dobbiamo dimenticare perché, ripeto, noi la storia la guardiamo sempre dal punto di vista del vincitore, anche perché è dalla corte del vincitore che in genere vengono espresse le memorie storiche che poi ci rimangono. È per magnificarlo che vengono scritte. E quindi poi la storia viene in qualche modo reinterpretata post eventum. Però in realtà al 20 aprile le cose vanno malissimo, diciamoci la verità. Mehmet ha mobilitato un effettivo assolutamente mai visto, ha speso una quantità di soldi pazzesca, ha convinto il suo stato maggiore di innovazioni tecniche o trovate fantasmagoriche, quasi fantascientifiche, che li lasciavano tutto sommato abbastanza scettici, e per ora non ha concluso niente. Nel senso che la sua intuizione tattica originaria, che se ricordate era quella secondo cui Costantinopoli poteva essere conquistata solo dal mare, l'idea che si era formato subito al suo primo sopralluogo, ricordate, intorno alle mura, e in funzione della quale aveva fatto costruire una flotta immensa, modernissima, l'aveva fatta affluire nel Bosforo, l'aveva messa in mano al migliore degli ammiragli turchi, ebbene, questa sua intuizione tattica era stata smentita dai fatti. Per mare i turchi fino a quel momento avevano subito solo sconfitte, oppure avevano fatto incursioni selvagge come quella dell'isola di Principos, che però insomma erano quasi atti di pirateria. Ma appunto Mehmet, come lo definisce Isidoro di Kiev, era un folle, era un visionario, era un ideatore di prodigi, era un suscitatore di fantasmagorie, era un animo rigurgitante di scienza e fantascienza, oltre che di invasamento esoterico e mistico, come abbiamo visto. Tra l'altro l'interesse per la scienza gli era stato suscitato fin da ragazzo dal suo medico, che era un ebreo italiano, che si chiamava Jacopo da Gaeta e lo aveva indotto a onnivore letture adolescenziali. Insomma, fatto sta che se il mare non accoglieva le sue navi, Mehmet decide che avrebbe compiuto anche qui il mai tentato. Avrebbe trasformato il mare in terra e la terra in mare. Avrebbe fatto volare le navi sulle colline genovesi di Galate. Avrebbe fatto raggiungere alla sua modernissima e ingentissima flotta il Corno d'Oro per via di terra. Questo che cosa comportava? Comportava intanto per 2 giorni lo spianamento della zona di passaggio, che fra l'altro era di 4 chilometri, non da poco, cosa che venne data da fare agli equipaggi che lavorarono 2 giorni. Queste 70-80 navi, secondo le stime, vengono trascinate da migliaia di uomini su rulli di legno ingrassati, però poi vengono anche spiegate le vele per sfruttare il vento che c'è in questo momento. Ora, la distanza tra il punto di partenza, che appunto sono le 2 colonne di Plokionion, e il punto d'arrivo di 4,5 chilometri, non è una cosa da poco, e il punto di ammaraggio previsto, secondo Critobulo, che, accidenti, amico di Hamza Beg, doveva saperlo bene, si chiama Psikra Hydata, acque fredde. Non è proprio un gran buon augurio, ma insomma. Intanto però un augurio ve lo faccio, quello di buona serata, e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.